Grazie, buonasera a tutti. Nelle precedenti relazioni abbiamo visto come, diciamo, il rent buy possa essere applicato anche alla disciplina della circolazione dei beni aziendali, quindi avere ad oggetto, diciamo, il bene azienda. E se partiamo, io chiedo scusa, non ho molta voce. E se partiamo da questa considerazione, una, diciamo, delle conseguenze è appunto stabilire se sia come, se e come si possa applicare la pubblicità legale d'impresa, perché chiaramente l'azienda, voi mi insegnate, è il complesso dei beni che l'imprenditore appunto utilizza per l'esercizio dell'impresa. E quindi è inevitabile parlare di pubblicità legale d'impresa ed è inevitabile parlare, come già è stato accennato, di pubblicità del registro impresa. Quindi anche vedere come in un contratto così particolare, diciamo recentemente inserito nel nostro ordinamento e non di derivazione straniera, come si applica viceversa il 2556. Io ho svolto per molti anni la funzione di conservatore del registro delle imprese di Firenze e quindi ancora adesso, diciamo, la parte pubblicitaria, soprattutto per i nuovi contratti, costituisce materia di studio e di, anche, diciamo, di passione dottrinaria. Diciamo subito che quando si parla di pubblicità del registro imprese e soprattutto quando si parla di nuove figure contrattuali, ma non solo di negozi, di atti, anche, non solo di atti, anche di fatti, il primo articolo che dobbiamo tenere presente è il 2188, cioè il primo punto che viene in evidenza, cioè sono i fondamenti della disciplina pubblicitaria del registro. E sotto questo aspetto possiamo dire, trarre subito una prima conclusione, che l'articolo 2188 che dispone l'istituzione del registro delle imprese per l'iscrizione degli atti e dei fatti previsti dalla legge non sembra, diciamo, avere nessuna contrasto per l'iscrizione del rent buy. Del resto noi dobbiamo anche pensare che quando ci riferiamo all'articolo 2556 e parliamo di godimento o di trasferimento della proprietà del bene azienda, ci riferiamo, diciamo, a due figure monolitiche, all'interno delle quali però noi nel tempo abbiamo diciamo, iscritto nel registro altre figure, la vendita a compatto di riservato dominio, per esempio. Quindi il rent to buy diventerà presumibilmente anche, diciamo, se adesso non è assolutamente uno strumento utilizzato su larga scala, diciamo, diventerà una delle modalità di circolazione dell'azienda. E quindi andranno individuati gli adempimenti singoli. Dicevamo il 2188 e parlavamo di coerenza del 2588 con l'articolo 23 dell'istitutivo del rent to buy, che tuttavia non cita mai la pubblicità d'impresa. E allora com'è che si arriva a questa, diciamo, a sostenere questa possibilità? Si arriva, diciamo, partendo da lontano, dalla legge 310 del 93, la cosiddetta legge Mancino, che ha novellato il 2556. Parto così da lontano perché, oltre, diciamo, al principio di tipicità, un altro dei cardini su cui funziona ed è fondamentale anche dal punto di vista della regolarità e della legittimità delle iscrizioni, ma anche per come dire, produrre la pubblicità prevista è la forma. E quindi quando parliamo di legge Mancino, di novella del secondo comma del 2556, dobbiamo tenere presente sempre questi due elementi. L'articolo 2556 non pone limiti, parla, diciamo, come dicevo prima, di questi due monoliti, godimento e trasferimento. Ed entrambi queste situazioni noi lo ritroviamo nel rent to buy, perché ci siamo detti fino adesso che la prima parte, la prima fase del rent to buy è comunque il godimento. La seconda fase, eventualmente, prevista per, proprio perché eventuale, è il trasferimento. Quindi se noi analizziamo l'articolo 23, diciamo rapportandolo al 2188, non troviamo assolutamente elementi che possano indurre a sostenere il contrasto con il principio di tipicità. Ora, una volta risolto il problema appunto della tipicità e quindi della possibilità di iscrizione e della, a questo punto, doverosità di iscrizione, il problema ci nasce sulla forma. Ora, voi sapete bene che la novella, quella inserita dalla legge Mancino, è stata una novella abbastanza singolare, proprio perché la legge Mancino non nasce come una norma privatistica, nasce come una norma con altre finalità, probabilmente di sicurezza nella circolazione dei beni aziendali, un po' quello che era successo, diciamo, per il trasferimento delle quote di SRL, sia pure adesso, diciamo, con una pubblicità ad effetti diversi. Quindi, diciamo, è una norma che va ad inserire e a novellare il codice civile, quindi inserisce in un contesto di stampo strettamente privatistico negoziale un elemento che viceversa è dettato per altri fini. E proprio per questo, nonostante, diciamo, il primo comma dell'articolo 2536 preveda che questi contratti debbano di godimento o di trasferimento dell'azienda, quindi azienda, attenzione, tutti i beni componenti l'azienda, perché poi questa problematica tornerà in evidenza, devono essere provati per iscritto, ma il secondo comma ci dice che per godere della pubblicità nel registro delle imprese debbano essere redatti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata. Quindi questo già significa che comunque anche qui io posso trarre una prima analogia e un primo elemento di coerenza con l'articolo 23. Laddove facendo istitutivo del rent to buy, laddove appunto facendo riferimento alla trascrizione del preliminare, mi prevede obbligatoriamente o la forma dell'atto pubblico o la forma della scrittura privata autenticata. Teniamo presente che l'articolo 23 non pone una facoltà, bensì un obbligo. Devono essere iscritti, sono iscritti. Quindi, dal punto di vista della forma, anche dal punto di vista della forma, noi troviamo una sorta di specularità che, diciamo, ci fa proseguire nell'idea che non esiste nessun contrasto fra la normativa del registro imprese, anche dal punto di vista della forma, ecco il secondo passaggio rispetto alla tipicità, e l'articolo 23. Quindi dovremo, indipendentemente dalla natura, diciamo, degli atti, questo ovviamente lo pone, questa regola la pone il 2556, per il 23 il discorso cambia dal momento che parliamo di beni immobili, comunque noi troviamo una specularità. Questo ragionamento è importante perché teniamo presente che adesso noi non parliamo di rent to buy applicabile all'azienda, noi parliamo di rent to buy applicabile ad una tipologia di beni aziendali, e questo è molto importante quando, diciamo, facciamo il passaggio ulteriore. Che rapporto c'è fra gli effetti pubblicitari dati dal registro delle imprese e gli effetti pubblicitari della trascrizione del rent to buy, che come abbiamo visto è obbligatoria, e ovviamente sempre riferendoci al primo passaggio del rent to buy, perché al secondo ancora non ci siamo arrivati, abbiamo visto eventuale. L'articolo 2193 è un altro, diciamo, dei capisaldi della disciplina in generale del registro imprese. pone quello che è disciplina, diciamo, quella che è la pubblicità generale del registro, la pubblicità dichiarativa. Una pubblicità dichiarativa però che è molto diversa da quella della trascrizione e che prevede semplicemente l'opponibilità ai terzi. Attenzione, ma l'opponibilità non solo degli atti, anche dei fatti. Quindi è evidente che l'articolo 2193 non possa, diciamo, essere posto, diciamo, sullo stesso piano, parlo, diciamo, in questa forma, rispetto agli effetti della trascrizione. E allora il problema qual è? In che rapporto, ci potremmo chiedere, si pone l'articolo 2193, quindi sulla pubblicità dichiarativa del registro, perché è evidente che l'articolo 2556 non prevede, diversamente a quanto riguarda il regime di circolazione delle quote di SRL, non prevede una pubblicità costitutiva, cioè gli effetti del trasferimento o delle vicende di godimento della azienda non si verificano con l'iscrizione nel registro delle imprese. Non a caso sia la dottrina sia la giurisprudenza successiva alla legge Mancino si era interrogata sugli effetti, su quale efficacia, su quale fosse la natura di questi atti. Una forma prevista a substantiam no, è stata esclusa, una forma prevista a approvazione, una forma ad regolaritate, ma anche la Cassazione, diciamo, oramai in molte pronunce ha avuto una giurisprudenza costante nel senso della forma approvazione. Quindi proprio per questo dobbiamo interrogarci in che rapporto e se ci sono delle differenziazioni fra la pubblicità dovuta dettata dal 2193 e quella prevista dalla trascrizione. È evidente che è un discorso che ci porterebbe molto lontano. Io sono dell'avviso che nel momento in cui il rent buy ha come oggetto solo, scusate, il contratto di cessione di godimento d'azienda su cui si snoda il rent to buy ha esclusivamente ad oggetto beni immobili, la pubblicità del 2193 non può che considerarsi assorbita dalla pubblicità data dalla trascrizione. Può esistere però un caso, e qui io non ho, diciamo, né precedenti né sono sicura che possa essere redatto, un caso in cui il contratto può essere complesso. Cioè io potrei ipotizzare un trasferimento, un godimento, un atto di godimento di azienda in cui io trovo sia beni immobili o un bene immobile che segue la disciplina del rent buy e viene disciplinato, diciamo, redatto nella forma del rent buy. Poi posso avere in questo stesso atto anche una dazione in godimento di beni diversi da quelli immobili su cui non applico il rent buy. In questo caso io avrò, diciamo, una scissione del dato pubblicitario. Però penso che sia forse l'unico caso in cui questo fenomeno si può realizzare. Viceversa, ripeto, l'articolo 2193 per forza verrà assorbito dal punto di vista pubblicitario dalla pubblicità più forte, che è quella della trascrizione. Un altro degli elementi che viene in considerazione è il principio della continuità delle trascrizioni nel registro delle imprese. E qui si apre una problematica di quali atti andranno depositati. Il principio della continuità delle trascrizioni in questo caso mi opera in tantissime ipotesi. Innanzitutto mi opera nell'ipotesi in cui effettivamente il conduttore decida, eserciti la facoltà di acquisto del bene, perché ci siamo già detti che comunque il contratto di rent buy è spostato, cioè a un favor verso il conduttore. E questo succede anche in caso, questo lo notiamo anche in caso, diciamo, di inadempimento, ma in questo caso occorrerà un secondo atto, che sarà l'atto di trasferimento vero e proprio, di trasferimento della proprietà, che verrà iscritto nel registro imprese e completerà la fattispecie del rent buy. In questo caso però il procedimento, diciamo, di iscrizione pubblicitario nel registro imprese è abbastanza evidente. Che cosa succede viceversa quando o non si arriva consensualmente alla, appunto, al trasferimento, oppure viceversa quando si entra nella patologia del rapporto fra conduttore e proprietario. Uno degli esempi che possiamo fare, cioè l'applicabilità dell'articolo 2932 del Codice Civile. Se è vero, come è vero, e l'articolo 23, diciamo, ci dimostra questo, al conduttore è attribuito un diritto, possiamo chiamarlo potestativo, per l'acquisto del bene, è evidente che se il proprietario, diciamo, non adempie, il conduttore potrà chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. In questo caso, nel registro delle imprese sarà iscritta la sentenza emessa ai sensi del 2932. Riveste la forma tipica di un atto pubblico per gli atti scrivibili nel registro imprese e, appunto, verrà iscritta invece del contratto di trasferimento. Nel momento in cui però, come ho già sentito, diciamo, in varie relazioni, non si arriva a questo, cioè, in tutte queste ipotesi, in altre ipotesi, ma soprattutto nel fatto in cui, nel caso in cui il conduttore non si avvalga della facoltà di acquisto, in questo caso il bene azienda ritorna al proprietario. E questo ritorno al proprietario, che non è normato, diciamo, è una lacuna che va colmata. Cosa si iscrive nel registro imprese? Noi abbiamo altri esempi, diciamo, di vendite differite, ma mentre nell'articolo 1523 sulla vendita con patto di riservato dominio io non ho bisogno di ulteriori atti, perché a questo punto, cioè, io iscrivo subito la vendita, quindi se non viene pagata l'ultima rata di prezzo a questo punto il procedimento sarà diverso. Nel caso in cui l'azienda viceversa ritorni al proprietario perché il conduttore non si avvale della facoltà di acquisto, come deve essere regolato? Cioè, non posso pensare, diciamo, ad un ulteriore atto, oppure si è sostenuto invece che ci sarà, dovrà essere presente un atto di, in cui, diciamo, il conduttore dichiara che non vuole avvalersi di questa facoltà. Teniamo presente però che non sarà un atto tipico. Non sarà un atto tipico, quindi mi si scontra con la tipicità degli atti. Cosa diversa quando, nel caso di risoluzione consensuale. Nel caso di risoluzione consensuale, viceversa, avrò l'iscrizione dell'atto di risoluzione consensuale e da questo punto di vista la tipicità è garantita. Quindi, come vediamo, diciamo, è una disciplina che anche dal punto di vista della pubblicità d'impresa richiede per alcuni aspetti un perfezionamento, perché appunto, cioè, altrimenti si correrebbe il rischio di non avere dei riferimenti precisi e quindi anche di alterare quella che è l'uniformità di comportamento e anche l'uniformità degli atti di iscrizione che invece in un registro, diciamo, nazionale dobbiamo avere. E anche, ripeto, però, per garantire gli effetti pubblicitari. Ecco, uno dei problemi, dicevo prima, è proprio quello. In alcuni casi e soprattutto, ribadisco, nel caso in cui il conduttore non si avvalga della facoltà di, diciamo, di acquistare l'immobile, cosa viene scritto nel registro imprese? Perché sicuramente non è una risoluzione, non siamo nell'ambito di questa fattispecie, e quindi qui il registro imprese insieme al notariato dovranno, come dire, stabilire delle regole che viceversa la normativa non mi dà. Un'altra problematica che viene in evidenza è quella dei controlli. Abbiamo visto che il controllo sulla tipicità è assolto, il controllo sulla forma può essere assolto perché abbiamo dato per scontato quale sia la forma, seguirà la disciplina da seguire, sarà sempre quella prevista dal Codice Civile, cioè sarà il notaio che dovrà chiedere entro 30 giorni dalla redazione del contratto di rent to buy, parlo sempre del primo o del secondo, ma tanto ci capiamo, l'iscrizione nel registro imprese. Una cosa importantissima è il controllo che il notaio dovrà effettuare, perché siccome appunto il rent to buy è un contratto particolare in cui appunto un grandissimo ruolo nella configurazione contrattuale viene giocato anche dalle rate che il conduttore paga, è evidente che dovrà essere prestata, diciamo, una grandissima attenzione a questo aspetto. Quindi il notaio dovrà iscrivere solo come rent to buy solo un contratto di rent to buy, non un altro contratto che magari abbia caratteristiche analoghe, ma che non sia tipizzato. Questo, diciamo, potrebbe generare anche ipotesi di irregolarità dell'iscrizione, ma perché non è appunto un'iscrizione che ha natura né, però teniamo presente che è un'iscrizione che non ha né natura né sanante né costitutiva, ma solo dichiarativa. E quindi, diciamo, il registro delle imprese non potrà entrare nel merito della natura contrattuale né degli eventuali vizi di validità o di invalidità del contratto. Ecco, io direi che a questo punto, guardando la disciplina del registro delle imprese, non si trovano particolari ostacoli all'iscrizione di questo contratto, perché, diciamo, mi sembra tutto piuttosto coerente con la pubblicità che diamo alle vicende dell'azienda. Non a caso, dicevo, noi registri imprese da anni scriviamo contratti con patto di riservato vendite, con patto di riservato dominio, oppure locazioni in funzione, diciamo, di futuro acquisto del bene. I punti di attenzione sono appunto questi, cioè è possibile, quando si trasferisce un'azienda, avere per un notaio stipulare un contratto che abbia da un lato una, diciamo, funzione di godimento dei beni aziendali non immobili e contenente allo stesso tempo un contratto di rent to buy sul bene immobile, e poi appunto da risolvere che cosa gli atti da portare, da supportare al registro imprese per l'iscrizione di vicende che non sono appunto regolate. Questi forse sono i due punti d'attenzione. Per il resto, dal mio, diciamo, punto di vista, mi sembra che la disciplina del 2556 sia assolutamente coerente e, con, diciamo, la disciplina dell'articolo 23.